Cominciamo. Articolo si deve sempre vendere tutto ciò che si possiede e sposare la figlia di un discepolo saggio. Si deve sempre vendere tutto ciò che si possiede e sposare la figlia di un discepolo saggio. Ciò significa che deve vendere tutti i beni che ha acquisito con il suo lavoro, tutto deve dare, rinunciare a tutto, e in cambio prendere la figlia di un discepolo saggio. Questo significa che se non prende la figlia di un discepolo saggio, tutta la fatica che ha donato nella Torah, nelle mitzvot, per tutta la vita è incompleta. E solo se sposa la figlia di un discepolo saggio sarà ricompensato con la sua completezza. Per questo i nostri saggi hanno detto che deve vendere tutto ciò che possiede, cioè che vale la pena di vendere tutto per la figlia di un discepolo saggio. Per questo dobbiamo quindi capire il significato di figlia di un discepolo saggio. Bala Sulam ha detto che un discepolo saggio è colui che è discepolo di un saggio, cioè studia dal saggio, e quindi è considerato un discepolo. E il saggio è il creatore, la cui qualità è solamente di dare. E l'uomo che impara da lui la qualità della dazione è chiamato un discepolo saggio, perché sta imparando da lui la qualità della dazione. Attraverso questo comprendiamo ciò che i nostri saggi hanno detto: si deve sempre vendere tutto ciò che si possiede e sposare la figlia di un discepolo saggio, cioè deve dare tutto il lavoro che ha dato nella Torah e nel lavoro, e in cambio riceverà un bene di dazione. Ciò significa che stabilirà nel suo cuore una nuova natura al posto di quella che ha. Naturalmente il desiderio di amore per sé ora riceverà una seconda natura, che è il desiderio di dare, cioè ogni suo pensiero, parola e azione sua saranno solamente per lo scopo di dare al creatore. Per questo è tutto all'uomo. Ciò significa che si deve raggiungere solo questo gradino, poiché tutto ciò che dobbiamo conseguire sono i kelim, ma l'abbondanza, che il riempimento dei kelim, questo avviene da parte del creatore, poiché più che il vitello vuole succhiare, la mucca vuole allattare. Pertanto tutto ciò che ci manca è la forza della dazione. E con questo possiamo interpretare ciò che è scritto nello Zohar: se Israele sono meritati, e li scende come un leone di fuoco per mangiare le offerte, i sacrifici, e se non sono ricompensati, e li scende come un cane di fuoco. È noto che il leone implica Chesed, che è la qualità di destra della Merkava. Se sono meritati, laddove essere merita significa puro, schut, zach, cioè dazione. Poi ci viene mostrato una misura, una qualità confronto a un'altra misura, che dall'alto viene anche il scendimento del leone, che significa che la qualità di Chesed si è estesa agli inferiori, e quindi l'abbondanza è stata abbondante per gli inferiori. E se non sono meritati, cioè se non si impegnavano nella dazione ma solo nell'amore per sé, allora anche dall'alto si estende il discernimento del cane. E un cane implica, come è scritto nello Zohar a proposito del versetto, è la sangue sanguga ha due figlie che urlano come cani e ci danno la ricchezza di questo mondo e ci dai la ricchezza del mondo a venire. In altre parole, due figlie che abbaiano come un cane. Dacci la ricchezza di questo mondo e dacci la ricchezza del mondo a venire, che riguarda solo la ricezione, non la dazione. Pertanto, anche dall'alto ci viene mostrato che non possiamo dare l'abbondanza in basso, che questo viene chiamato, o che per occhio per occhio. Di questo quindi si scopre che il nostro lavoro è solo quello di essere ricompensati con i kelim adatti a ricevere l'abbondanza, che sono vasi di dazione. Pertanto l'uomo deve concentrare tutto i suoi sforzi su una sola cosa, chiamata vasi di dazione, kelim d'ashpar, e questa sarà tutta la sua ricompensa che vuole ottenere dalla Torah e delle mitzvot. In questo modo raggiungerà la dvekut con il Creatore, che è lo scopo, l'essenza dell'uomo, che meriterà di raggiungere l'advekut con il Creatore. E così anche noi vediamo nelle parole dello Zohar, che hanno detto sul versetto: e la misericordia delle nazioni è un peccato, tutto il bene che fanno lo fanno per se stessi. Questo significa che loro che tutto il chesed, cioè tutta la misericordia che loro fanno, la loro intenzione non è per lo scopo di dare, ma la loro intenzione è per loro stessi, cioè di ricevere una ricompensa per questo, altrimenti non potrebbero compiere atti di dazione. Ma non è così. Il popolo di Israele, loro sì che sono in grado di compiere azioni di dazione. E dobbiamo comprendere qual è la ragione che il popolo di Israele sì che è in grado di compiere azioni di dazione. E dobbiamo anche comprendere, in base a ciò che noi sentiamo, le persone che diventavano religiosi, che dicono che prima che sono stati religiosi erano più capaci di fare azioni per lo scopo di dare. Ma non è così. Dopo che sono diventati religiosi, allora è più difficile per loro compiere azioni di dazione. Per comprendere quanto detto sopra, dobbiamo ricordare la regola che è risaputa, che un uomo è chiamato essere creato solo in quanto dentro di lui c'è il desiderio di ricevere, perché questo è chiamato esistenza creata dall'inesistenza. Risulta quindi che per natura non è in grado di compiere alcun atto di dazione. Se lui non riceverà in cambio qualche ricompensa, e la ricompensa non deve necessariamente consistere nel ricevere qualcosa per lo sforzo compiuto, piuttosto può essere, se lui riceverà, una pacificazione, che cioè se si risveglia in lui una certa compassione, pietà verso un altro, e la sua coscienza non lo lascia riposare al punto che deve aiutare l'altro. Anche questo è considerato come una ricompensa. Ma se fa semplicemente qualcosa per l'altro affinché l'altro si goda, allora dice a se stesso: cosa ne ricaverò. Ma non è così. Il popolo di Israele, grazie alla forza della Torah delle Mitzvot, loro sono in grado di ottenere una seconda natura, cioè invece della natura con cui sono nati, un desiderio solamente di ricevere. Riceveranno una seconda natura, dove ora lui fa azioni solamente per lo scopo di dare. Questo lo ottiene attraverso la Torah e le Mitzvot, che loro che instillano in lui scintille di dazione, che li portano sensazione di voler assomigliare alla sua radice. Ma non è così. Senza la Torah e le Mitzvot, un uomo non può uscire dalla propria natura, che è il desiderio di ricevere solamente per se stesso, e non è capace di compiere alcuna azione di dazione senza una ricompensa. E in questo modo capiremo cosa hanno chiesto coloro che diventano religiosi, che dicono che prima che di diventare religiosi avevano più forza per compiere atti di dazione. Ma non è così poi. Quando sono diventati religiosi, loro sentono che è più difficile per loro fare, compiere. Azioni di dazione. Per comprendere quanto detto sopra, dobbiamo ricordare la regola che è risaputa, che un uomo è chiamato essere creato solo in quanto dentro di lui c'è il desiderio di ricevere, perché questo è chiamato esistenza creata dall'inesistenza. Risulta quindi che per natura non è in grado di compiere alcun atto di dazione. Se lui non riceverà in cambio qualche ricompensa, e la ricompensa non deve necessariamente consistere nel ricevere qualcosa per lo sforzo compiuto, piuttosto può essere, se lui riceverà, una pacificazione, che cioè se si risveglia in lui una certa compassione, pietà verso un altro, e la sua coscienza non lo lascia riposare al punto che deve aiutare l'altro. Anche questo è considerato come una ricompensa. Ma se fa semplicemente qualcosa per l'altro affinché l'altro si goda, allora dice a se stesso: cosa ne ricaverò? Ma non è così. Il popolo di Israele, grazie alla forza della Torah delle Mitzvot, loro sono in grado di ottenere una seconda natura, cioè invece della natura con cui sono nati, un desiderio solamente di ricevere. Riceveranno una seconda natura, dove ora lui fa azioni solamente per lo scopo di dare. Questo lo ottiene attraverso la Torah e le Mitzvot, che loro che instillano in lui scintille di dazione, che li portano sensazione di voler assomigliare alla sua radice. Ma non è così. Senza la Torah e le Mitzvot, un uomo non può uscire dalla propria natura, che è il desiderio di ricevere solamente per se stesso, e non è capace di compiere alcuna azione di dazione senza una ricompensa. E in questo modo capiremo cosa hanno chiesto coloro che diventano religiosi, che dicono che prima che di diventare religiosi avevano più forza per compiere atti di dazione. Ma non è così poi. Quando sono diventati religiosi, loro sentono che è più difficile per loro fare, compiere atti di dazione. Dobbiamo rispondere a questo, come è spiegato nell'introduzione al libro dello Zohar, dove descrive lì così: dal momento della sua nascita lui ha il desiderio di ricevere solamente la materialità, e per questo, anche se ha ottenuto l'eccessivo desiderio di ricevere prima dei 13 anni, non è ancora la fine della grandezza del desiderio di ricevere. La grandezza principale del desiderio di ricevere è raffigurata solamente nella spiritualità. Per esempio, prima dei 13 anni il suo desiderio di ricevere vuole divorare tutte le ricchezze e gli onori che si trovano in questo mondo materiale, che è rivelato davanti a tutti, che per lui è un mondo che non è eterno, accessibile per tutti, è come un'ombra fugace. Ma quando ottiene l'eccessivo desiderio spirituale di ricevere, allora, ecco che allora lui vuole divorare per il proprio piacere tutte le delizie e le ricchezze che si trovano nel mondo eterno a venire, che è per lui un possesso eterno per tutta l'eternità. Ecco che il principale desiderio di ricevere non viene finito, completato, ma solamente nel desiderio di ricevere la spiritualità. Ne risulta che prima di diventare religiosi avevano un desiderio materiale di ricevere, che lui non è ancora così grande. Per questo motivo avevano più forza di compiere azioni di dazione. Ma non è così quando sono diventati religiosi, che il loro desiderio di ricevere è cresciuto con il desiderio di ricevere per la spiritualità, è diventato più difficile, per la ragione che ora il desiderio di ricevere ha più forza di quando avevano solo un desiderio di ricevere materiale. Pertanto, prima di diventare religiosi, avevano una certa un po' di forza per compiere atti di dazione, ma non è così. Quando sono diventati religiosi, che hanno ottenuto il desiderio spirituale di ricevere, per questo ora è più difficile per loro impegnarsi in questione di dazione. Per questo motivo non si può dire che ora sono diventati peggiori, o dire che i religiosi sono peggiori, per la ragione che è più difficile per loro compiere atti di dazione. Piuttosto il desiderio di ricevere, lui è cresciuto, e quindi è più difficile superarlo. Per esempio, prima di ottenere il desiderio di ricevere spirituale, il suo male era del 30%. In seguito, una volta ha ottenuto il desiderio spirituale di ricevere, allora il suo male ha acquistato un altro 70%. Pertanto ha bisogno di forze più grandi per poterlo superare. Tuttavia, non dobbiamo dire che ora la sua forza è diminuita. Al contrario, ora lui deve solamente trovare il rimedio come sconfiggere le forze del male che ha ottenuto. E il rimedio per questo è l'osservare la Torah e le mitzvot, con l'intenzione che la luce che si trova in essa lo riporta al bene, lo riformi. Ne consegue che è progredito e ha ottenuto più male per poterlo correggere, ma ogni inizio è difficile, quindi ora pensa di essere peggiorato. Tuttavia, lui deve sapere che ogni volta gli viene dato più male da correggere, finché non viene ricompensato con la correzione.
Rav,
se ho capito bene, Rabash qua dà una misura al desiderio di ricevere, lui parla qua sul 30%, proprio dice questo numero, che l'uomo quando si trova fuori, come l'uomo si trova nella spiritualità, lui riceve il 70% e può arrivare al 100%. La mia domanda è come l'uomo, o cosa noi dobbiamo fare per arrivare veramente al 100% di desiderio di ricevere, che alla fine di correggere, di portarlo al per lo scopo di dare. Forse menzionò in me che l'azione forse nella decina o l'invidia sono azioni effettive, ma dacci un consiglio, come noi possiamo, direi, di risvegliare la luce che ci porta al bene, che aumenterà ancora il nostro desiderio di ricevere, che alla fine arriveremo alla dazione. Rav. Bisogna eseguire quello che ci è scritto nella Torah di Baal Sulam e di Rabash. E da allora arriveremo. Cominceremo a rivelare cosa intendevano. Forse ancora un po' di che tutti comprenderanno, anche me stesso.
Bravo.
Connessione. Preghiera al Bore su quello che ci aiuterà di innalzare noi stessi al di sopra del desiderio di ricevere. Questo è quello che abbiamo bisogno. Grazie. Grazie, grazie. Sì. Lui dice: se hanno meritato, scende come un leone, se non hanno meritato, scende come un cane. Cosa bisogna fare per essere il leone e non il cane? Noi dobbiamo sapere in che stato noi ci troviamo verso l'unione, la connessione, l'adesione, fin quanto noi dobbiamo sforzare di pagare per questa adesione che noi vogliamo ottenere. E qua è tutta la nostra domanda: in cosa io devo pagare? Vuol dire, cosa manca che io devo darlo? In relazione a cosa lo misuro in modo obiettivo, proprio di essere oggettivi, Rav, in quello che io mi trovo, cosa io posso di prendere da me stesso e di dare alla società, al Boe, fin quanto io sono disposto a questo, solamente per comprare vasi di dazione. Grazie. Volevo chiedere, lui scrive che la cosa principale è di ottenere dei vasi di dazione, anche che la cosa principale del desiderio di ricevere non finisce, non si completa, ma solamente nel desiderio di ricevere spirituale. Qual è la differenza tra il desiderio spirituale e vasi di dazione? Il desiderio di ricevere la spiritualità vuol dire che lui vuole ricevere un legame, contatto ai vasi di dazione, hai pensieri di d'azione, hai capacità di avvicinare agli altri. E così lui, così lui vuole evolvere, avanzare. Vasi di d'azione è un certo desiderio di ricevere. Che cosa sono vasi di d'azione? Vasi di d'azione sono azioni, varie azioni. Può essere di dare, può essere di ricevere, può essere di non fare nulla, però che l'intenzione sua sarà di dare al prossimo. Vasi di d'azione sono intenzione e l'intenzione Rav, sì, sì. Studente, allora cosa vuol dire desiderio di ricevere spiritualità? Rav, che attraverso questo lui vuole avanzare, evolvere nella spiritualità. Studente, allora ancora si chiama ricevere, allora dov'è la d'azione se è un desiderio di ricevere spiritualità? Ancora si chiama desiderio di ricevere, Rav. Si chiama desiderio di ricevere, però cosa vuole ricevere? Lui vuole ricevere più capacità di dare. Studente, allora in quello che lui vuole capacità di dare, cosa distingue questo dal ricevere normale? Perché ancora desiderio, l'intenzione, la sua intenzione, cosa lui vuole ottenere attraverso l'azione. Chiaro, studente, chiaro. Ultima domanda, come l'intenzione comincia a modificare nell'uomo, che lui comincia a mettere intenzione sulle azioni, come questa cosa accade nella realtà? Questo dipende fin quanto lui si trova nella società che essa vuole arrivare alle qualità dell'azione, che misura l'anno e l'uomo non secondo quanto lui riceve o dà, ma fin quanto che lui ha l'intenzione di dare. Come tu misuri intenzioni? Quando guardi un uomo, come sai misurare le sue intenzioni? Rav, io non lo so, per questo si chiama la Torah Tanistar, la Torah dell'occultato. Ma hai detto che misurano l'uomo in sé. Misura. Studente, che lui controlla se stesso, Rav, sì. Sì, Dudi? Lui scrive, sempre l'uomo deve vendere tutto quello che possiede. Cosa l'uomo possiede? Tutte le forze, tutte le opinioni, tutti i desideri, pensieri, speranze, tutto quello che lui ha, che lascerà tutto. E saprà solamente che solo una cosa che ha bisogno di avere la forza di dare. Dove pago questo? Nella decina? Ma paghi o in tutto il mondo, nella decina o verso il Boré, non importa dove. Da sé, da se stesso. Studente, l'uomo decide in cosa lui deve pagare o il pagamento è deciso da su? Rav. No, il Boré manda varie opportunità e l'uomo, secondo la sua capacità, sceglie quello che deve fare, quello che può fare. Quando viene a comprare questo è qualcosa che vale la pena comprarla, perché sembra che vende tutto per qualcosa che gli vale. Rav, non è in un'azione unica, ma una serie di azioni. Come lui non confonde se stesso che lui ha le intenzioni di dare? Qual è il controllo? Il controllo di quello che lui fa è solamente per il bene del prossimo. No, lui qua è un esempio bello di che l'uomo ha pietà verso il prossimo. Allora per la coscienza lui va a riempire per il suo coscienza lui va a calmare la sua preoccupazione. Come l'uomo chiarisce questo veramente? Non conoscenza. Come l'uomo chiarisce questo veramente? Questo solamente l'uomo sa fare e non qualcuno esteriore. Coscienza, dicono, va bene. Che lui lui vede, lui comprende, lui sente, lui misura. Cosa gli accade? Che opportunità lui ha e cosa lui vuole fare, compiere. Ed allora raggruppa le forze. Come fare l'azione di dazione? Studente, come lui identifica da tutte le opportunità che si aprono davanti a lui, qual è l'opportunità più effettiva? Rav, è quello che lui sente, che lui si trova in meno pensiero per se stesso. Verso cosa? Rav, verso quel prossimo che lui vuole per il suo beneficio. Di quel prossimo. Tante volte noi diciamo, studente, tante volte noi definiamo il nostro lavoro che è il nostro prossimo, il primo cerchio del nostro prossimo è la diecina. Questo sarà vero dire che noi prima dobbiamo controllare noi stessi verso questo prossimo? Rav, sì. Allora verso questo prossimo io devo controllare me stesso, che le mie intenzioni sono per il loro bene. Rav, sì. Studente, grazie.
Lui
scrive: il desiderio di ricevere diventa più grande, per questo è più difficile di superarlo. Da un lato, quando si avanza nel cammino, il desiderio di ricevere diventa più grande. Peggiore, si peggiora. Dall'altro lato è aspettato che l'uomo migliorerà negli esempi che lui dà agli amici suoi. Come queste due cose vanno insieme? Noi sappiamo che solamente da esempio che noi diamo uno all'altro, noi possiamo così aiutare uno all'altro. Allora se io divento peggiore, come io darò un esempio migliore. Non ho capito. Io devo dare ai miei amici un esempio alla connessione, alla importanza per la spiritualità. Questo da un lato. E anche devo migliorare in questo, devo nel nostro cammino. Penso che se io mi avanzo, io devo anche essere migliore negli esempi che do. Però anche divento peggiore, l'uomo diventa più spesso, più difficile. Come lui riesce a dare un esempio buono ai suoi amici? Lui si sforza con le stesse forze che lui ha, desideri, opportunità di far vedere che lui si trova in dazione. Questo è proprio il punto. Come si dà esempio? Io posso dare esempio di devozione, di persistenza, di non essere pigro. Ma cos'è un esempio spirituale? Voglio dare al mio amico esempio che li risveglierà in lui l'importanza per la spiritualità. Non che lui vedrà, ecco, lui è lavoratore, sempre arriva lì, mitico le amici. Come si dà un esempio spirituale?
Rav,
spirituale non si può vedere, perché è tutto nell'intenzione, che tu ti trovi ora, nell'intenzione del tuo fare, che tu vuoi tutto fare per il bene dell'amico. Allora, questo è il pensiero. Grazie. Lui scrive che l'uomo pensa che lui va indietro, però in realtà è tutto opposto e lui deve fare vari rimedi per vincere il male che ha ottenuto. I rimedi comprendiamo che è dentro la decina, e dopo lui scrive che tutti i limiti sono difficile. Come saltiamo questa parte? Perché ho la decina, adesso ho la forza più forte che c'è in questa realtà. Allora, perché è difficile ancora all'inizio? Come noi aiutiamo uno l'altro che non ci sarà all'inizio difficile o che sarà più facile superare? È sempre più difficile. Con ogni desiderio che viene rivelato, che su di esso tu devi mettere la tua intenzione per lo scopo di dare, è sempre più difficile, perché ogni desiderio è più grande. Però ho la decina ora. Anche prima avevi la decina. Studente, allora come lavoro in modo corretto con loro? Bravo. Tu descrivi a te stesso che tu cammini con loro, che tu fai quello per loro e che tu ricevi da loro forze per l'azione attuale. E basta. E così tu ti avanzi. Allora, ovvio che ogni azione è più grande, più difficile, più significante, però non c'è altra scelta, così ci avanziamo, ci evolviamo. Studente, allora cosa vuol dire che io correggo il male che si trova in me? Rav, che ogni volta che tu riveli te stesso, tu riveli che il tuo desiderio di ricevere è più grande. È più grande e più astuto forse. Ed allora tu devi accogliere le forze per che questo desiderio di ricevere non ti disturberà dell'arrivare all'azione di dazione. Studente, allora, con tutto questo che Rava ha detto e con che ho la decina, cosa vuol dire che correggo questo male? Come adesso vado e lo correggo? Ho identificato quello che il mio male è cresciuto. Rava, allora tu devi, sopra di esso, di ricevere forza per, anche se lui è rivelato peggiore, tu lo trasformi nel per lo scopo di dare. Studente, quello che hai parlato con la Coco, cosa io penso a dare a loro, è questo il capovolgimento che si capovolge a noi con la testa. Va bene? Buongiorno caro Av. Caro Av, lui scrive qua, esce da questo che la cosa principale del nostro lavoro è di ottenere i vasi degni di ricevere l'abbondanza, vasi di dazione. Quali sforzi porteranno vasi di dazione? L'inizio della domanda, quali sforzi ci permetteranno di costruire vasi per ricevere l'abbondanza? Sforzi nella connessione tra di noi? E basta. Sforzi di connessione tra di noi. Con aiuto reciproco, con supporto reciproco. Questo è molto importante. non c'è più importante da quello che l'uomo vede che il suo gruppo, e desidera ad essere in avanti e mirati tutti verso lo scopo, che nello scopo loro si connettono tutti noi insieme e insieme sono aderiti con il Bore. Questo porta l'uomo, lo spinge avanti, questo lo attira dentro il gruppo. Noi dobbiamo far vedere quello uno all'altro, mostrare questo uno all'altro. Va bene, siamo d'accordo. Grazie, Rav. Se io faccio entrare gli amici dentro il mio desiderio, che sarà per loro, questa è l'intenzione corretta? Probabilmente sì, ma è una cosa molto è difficile compiere questo da solo, bisogna chiedere dal Bore. Penso che bisogna chiedere dal Bore che ci darà la possibilità di trovarsi in un sì, caro. Nell'articolo è scritto che sempre il desiderio di ricevere cresce e diventa sempre più astuto. In quale momento noi dobbiamo vendere tutto quello che noi abbiamo e di sposare la figlia di un discepolo saggio? Rav, dall'inizio. Ogni nostra azione, ogni nostro desiderio, noi dobbiamo controllare se lui è adatto essere assomigliante al creatore. E solo dopo che noi cominciamo a lavorare su ogni desiderio di darlo una forma che assomiglia al Bohè, allora noi cominciamo a muoversi in avanti. Cosa vuol dire che io do al desiderio la forma che assomiglia al Bore? Diciamo un desiderio che si rivela in me uno stato, vedo che non è spirituale. Questo mi attira a un lato, verso una direzione. Come darlo una forma spirituale? Rav? La cosa è, soggetto è,
я беру свои.
Io prendo i miei desideri, comincio a controllarli, osservarli. Quali desideri posso adoperare in azione? Verso gli amici, al gruppo, in generale al prossimo e al Bore. Questi desideri io comincio a correggere, di dargli forma di d'azione ai desideri che però io non posso fare questo con esse, io li lascio di parte, a parte, li lascio stare. Però questo dipende nella misura in cui tu elevi la qualità di d'azione, la vicinanza al Bore, al di sopra della qualità di ricezione. Buonanotte, caro Rav. Lui si è avanzato lui si è avanzato per correggere più male. Però tutti gli inizi sono difficili. Come superare tutti gli inizi che sono difficili? Solamente attraverso la connessione. Chibur. Attraverso la connessione con gli amici, che ognuno può ricevere di là l'esempio e così avanzare, evolvere. Perché se no sarà per lui molto difficile. Turchia 10. Ora, l'azione che comincia con l'intenzione per lo scopo di dare porta tante volte a piacere. Cosa noi dobbiamo fare con questo piacere? Questo piacere annulla l'intenzione che c'era all'inizio dell'azione. Di nuovo è lì. Loro dicono che noi vogliamo fare azione verso il prossimo. E alla fine vediamo che noi abbiamo piacere da questo. Lei chiede cosa si fa con questo piacere e se annulla l'intenzione che volevamo costruire all'inizio, che sarà per il bene del prossimo. Anche essa noi miriamo per lo scopo del prossimo. Bene. Sì. Domanda da Women Turkey 7 su Google. Caro Rav, ho sentito da te tante volte di non essere saggia. Cosa c'è del male nell'essere saggia?
Perché il saggio sempre sta cercando i modi magari per non fare l'azione che sta di fronte a lui. D'azione. E perciò la cosa più semplice è che in questo desiderio che si rivela in noi, con esso dobbiamo crescere. Come mai io non vedo qua Samgul?
Dov, Ala.
Bene, avanti. Allora, lei ha un'altra domanda scritta. Allora, non ci sono le domande. Allora, Samgul ha un'altra domanda. Lei ce l'ha scritta. L'uomo può realizzare d'azione senza essere un egoista?
No.
No. Prima di tutto non vi è una persona che non è egoistica, però se vuole essere più in d'azione deve essere più egoistico prima. E allora riconoscere il suo ego spropositato e correggerlo. È solo in questo modo che ascendiamo. Va bene? Non ci sono le domande. Grazie Rav, che significa vendere? Rav, cambiare. Allora, che cosa ha l'uomo da cambiare? Che cosa potrebbe dare? Rav, una cosa che ho? Allora, che cosa ha l'uomo che può in cambio ricevere il desiderio di dare? Rav, che egli ha in qualche modo un guadagno nel suo desiderio di ricevere e allora egli lo cambia con un profitto nel desiderio di dare una forza, una comprensione, qualcosa. Allora, per di più, quando l'uomo sta di fronte al re, sente nudo, e allora non ha niente da dare in cambio di questa qualità, egli sente che non è meritevole e non ha niente da dare per questo. In questo stato, com'è comunque si fa ad uscire dal fatto che non ho niente da dare e comunque desidero? Come si fa a ricevere la qualità di direzione? Io non scelgo nulla, o magari sì che scelgo in questa situazione. Quando sono in questa situazione che sento nudo e privo di ogni cosa, che cosa vendo? Bravo, tu vendi il tuo desiderio di ricevere. Non importa cosa sei disposto a fare, solo ricevere la qualità della dazione. Allora, quando sono in uno stato che sono nudo e privo di tutto, come abbiamo visto la preghiera del povero, ed egli vuole realizzare la qualità della dazione o includersi in questa maniera,
ma bemet u איך הבורא מקבל את התפילה הזאת?
Come il Borè accetta questa preghiera di dargli qualcosa? Che cosa può l'uomo, può fare l'uomo in modo di dare comunque qualcosa? L'uomo vuole sbarazzarsi dal poco, da quel poco del desiderio di ricevere, cambiandolo nel desiderio di dare. Allora lì è chiaro, ed è chiaro veramente a tutti, come questa azione, che il Borè glielo cambia. Dai un esempio, non sto cercando di sentire. L'uomo in questo stato sente che non ha nulla da dare e non è meritevole, comunque deve dare qualcosa. Che cosa veramente dà? Il suo desiderio, desiderio per cosa? Desiderio. Che da tutti i miei desideri io do un desiderio all'esecuzione per il bene del Borè. Allora, nonostante sento che non ho nulla da dare, allo stesso modo che hai 24 ore alla giornata, tu ci tagli 2 ore e tu le dedichi al Borè. Vicino a questo, ho sentito una tua conversazione con gli amici ieri, dove tu parlavi con gli amici che tu il tuo riempimento spirituale ricevi dal fatto che tu ci puoi dare.
Puoi
descrivere qual è questo riempimento spirituale, come noi riuscendo a permetterti darci, magari anche possiamo ricevere questo riempimento di cui stai parlando? No, non lo posso descrivere. È impossibile. Magari cercare, non cercare, è impossibile. Tu dici così. Tu hai ricevuto la luce, diciamo, e ora mostracelo. Allora, come faccio a sapere, che veramente ho ricevuto questa luce? Tu saprai. Tu saprai gli stessi desideri con i quali tu vuoi dare. Sì, Gilad. Allora, continuando Gershon, egli dice qua che al posto di avere da parte della natura un desiderio per l'amor proprio, ora riceverà una seconda natura che è un desiderio di dare, cioè che ogni pensiero, discorso e azioni saranno solo per dare al Borè, perché questo è tutto l'uomo, cioè solo per questo gradino l'uomo deve raggiungere, perché abbiamo bisogno di realizzare solo i vasi, eppure l'opulenza, il riempimento dei vasi proviene dal Borè. Come mai questa abbondanza non spegne i vasi? Come ogni altro desiderio. Ma per cosa è stato prima il desiderio? L'abbondanza non spegne i vasi, ma riempie i vasi. Ogni altro desiderio noi lo desideriamo, arriva all'abbondanza e basta, si spegne il desiderio. E qui facciamo un certo sforzo, l'uomo vende i travi della casa, compra una figlia del saggio, egli vuole dare, solo dare. E ora arriva l'abbondanza e si dice questo è il lavoro dell'uomo, ora il Borè da parte sua arriva, certo anche questo gli riceve dal Borè, ma in seguito della richiesta dell'uomo. Ora arriva il riempimento e il riempimento non spegne questo desiderio. Come mai? Perché l'uomo non intende il riempimento che lo riempia. Intendeva il riempimento che egli consegna al Borè. Allora, come mai il suo desiderio è così potente che il riempimento non lo spegne? Il riempimento non è adatto L'uomo vuole riempirsi non dal riempimento che dà al Bore. Egli si riempie dal riempimento. Non so come dire. Egli viene riempito dal riempimento che egli stesso dà al Bore. Allora questa è la cosa che voleva dare, allora questo desiderio è riempito. Egli dice che tutto il suo pensiero, che discorso e azione, che vuole solo per dare. Allora ecco, l'ha ricevuto, e ora ogni pensiero, discorso e azione è solo per dare. Basta, finito. Rav, che è finito? Alunno, come con ogni altro desiderio, Rav l'ha voluto, l'ha ricevuto. Ecco, allora qual è la differenza? Rav, la differenza tra cosa? Alunno, tra gli altri desideri. Rav, gli altri desideri iniziano e finiscono all'interno dell'uomo, e questo desiderio viene concluso fuori dell'uomo. Alunno, e allora? Rav, e allora l'uomo sente fin quanto sta dando al prossimo, fin quanto in questo egli è simile al Bore. L'assomigliarsi al Bore, questo è veramente il risultato. Non è che egli ha dato al prossimo da solo, ma qua c'è un'altra misurazione, fin quanto egli diventa simile al Bore. All'uno, allora egli diventa simile al Bore, da questo egli ha la soddisfazione, da questo ha la soddisfazione. All'uno, e anche il Bore ha la soddisfazione, o egli lo sente, sì. All'uno, ecco, questo desiderio è concluso, ora deve venire un altro desiderio, probabilmente. Allora qual è la differenza? Anche ora l'uomo vuole, non so, mangiare, si è riempito, mangiato, arriva un altro desiderio, qual è la differenza veramente? Che cosa rimane da questo? Che cosa c'è in questo che non c'è in un altro desiderio? Con il fatto che questo è un desiderio di dare, è un desiderio con cui l'uomo ha dato al Bore, si è legato al Bore, è diventato simile al Bore, si è aderito, è entrato nel Bore, si trova là, in lui, nella misura dell'equivalenza della forma, e da questo egli vuole continuare. Ora abbiamo già un gradino spirituale, dall'interno di questo gradino già gli arrivano le reshimot, che sono reshimot diverse, che esigono dall'uomo che continui.
Allora,
però anche qua egli dovrebbe entrare in un distacco e poi entrare nel gradino successivo. Vabbè, questo non importa. Perché ti importa? Distacco o non distacco? Allora, va bene, devo chiarificare ancora la domanda. Gilad semplicemente mi ha aiutato. Ritornando alla domanda, noi dobbiamo conseguire il Bore per l'eternità, dobbiamo vivere nel mondo del Bore, dobbiamo dare, dobbiamo vivere in questo mondo. E qua tu stai descrivendo, c'è una rivelazione, l'uomo sente di aver realizzato qualcosa, ecco, lo viut cresce ed egli sta in una situazione totalmente nuova, e di nuovo è una ricerca, ciò che ha ottenuto, che ha realizzato, si scompare. Questa è la cosa che sta descrivendo? Dice sì. Allora, questo succede anche al cabalista. Qual è la differenza tra questo ed essere un cabalista? Io non lo so, non sono un cabalista. Allora, io sto domandando, noi dobbiamo avere la realizzazione per l'eternità. Lui scrive di questo. Qual è la differenza tra l'uomo che consegue il Bore e già vive nel mondo della dazione e tra quello che hai appena descritto a Gilad, che ok, è giunto a una, a un riempimento per dare. E allora c'è un desiderio nuovo di, da capo, parte il processo come se prima non fosse nulla. Dice sì. Allora io sto domandando che cosa fa questo riempimento, questa scintilla, rimanere per l'eternità, lavorare da questo in poi e non cadere nello stato della ricezione. Rav Elia ha già il Massach rispetto allo stato precedente. Non è che rispetto allo stato precedente, perché è arrivato a questo, si trova nello stesso grado dove ha fatto l'azione della dazione. All'uno, prima di questo aveva anche il Massach, potrebbe essere. All'uno, allora che perdiamo il Massach varie volte fino a che lo acquistiamo? Rav, no, non è che lo perdiamo. Tu hai partito da un certo stato, che noi abbiamo parlato dell'azione, della prima azione di dazione, diciamo. E questa azione rimane. E ora egli vuole ascendere da questa azione in alto. Allora, se il suo desiderio è più grande, egli si lega a un gradino più alto di lui e fa insieme a loro un'azione più grande. Allora, in questa ascesa del gradino, egli prende con lui qualcosa dal gradino precedente. Il Massach, la forza del superamento, Rav, solo le Reshimot sono più grandi. Allora non ci penserò. Allora, cercando di continuare Gershon, c'è il lavoro che si rinnova costantemente, una cosa nuova, stato nuovo, bisogna fare le cose. A un certo punto magari è simile all'articolo col ricco e povero, il povero entra sempre nella sala del tesoro, prende qualcosa, esce, c'è un impiegato che dà un calcio e deve ripartire il lavoro. Questo è sempre un lavoro che dobbiamo rinnovare, si rinnovano i vasi, bisogna lavorare. Qual è la finalità di questo? Se ogni volta si dà il calcio in questo, perché deve ritornare a lavorare? Perché c'è bisogno di questo? Grave. Non c'è un altro mezzo che lo può avvicinare allo scopo della creazione. Allora, ma li sento ogni volta, va bene, entro nella sala del tesoro e mi butteranno quello che ho raccolto, giusto, ed egli ogni volta ha Reshimot, dal fatto che non è riuscito nella volta precedente. Comunque io spero che la prossima volta riuscirò di più. Ogni singolo danaro si aggrega in un grande conto, e così in questa aggregazione arriverò a un desiderio, a un tale disegno che il Bore mi riempirà. Allora, la forza di continuare, di entrare ogni volta in questo punto, una cosa remota, io non la vedrò, non sentirò mai, ecco, sono riuscito a portare cibo ai bimbi, sono riuscito a fare qualcosa, ho qualcosa in tasca. Non ci sarà mai questa sensazione. No, ogni volta ho la sensazione che non sono riuscito. Sì, però ogni volta spero che io nel tempo attuale sì che riuscirò. Questo stato bisogna attraversarlo, non c'è via di scampo. Allora, la forza per questo posso ricevere solo dagli amici per continuare ogni volta e tentare. No, sì, tu lo raddoppi con la forza del Bore che ti si rivela e poi ci sono altre cose. Ma alla fine dei conti sì. Allora, oltre a questo non vogliamo nulla. Allora, quando si parla di questo, si inizia ad illuminare da lontano questa forma. Quali scritti o non lo so scritti, ma che cosa deve fare l'uomo in modo che questo gli rimanga? Di che cosa deve occuparsi? Cosa deve osservare tutto il tempo? Questo arriva, io non posso dirlo, ma piano piano illumina. Mali? Non vorrei chiarificare il fatto della vendita, che l'uomo deve sempre vendere tutto ciò che ha, e poi alcuni articoli prima lui dice, come ha detto Gilad, che l'uomo deve sempre vendere i travi della casa. La sensazione che c'è tutto questo campo della vendita sta in decina, di fronte agli amici, l'amore per gli amici. Poi ha descritto qua ad anche tu tagliare da se stesso il desiderio che sia per il bene della connessione, per il bene del Bore, e poi lui ha descritto il leone che prende questo sacrificio, non il cane. Cioè tutto questo processo anche amplifica in ogni uomo lo viut, si vedono a volte i difetti dagli amici, non in se stesso. Qual è l'azione di vendere? Quando ora sto di fronte a un superamento, aumento del desiderio, inizio a fare la spia dietro a un amico, inizio a vedere che egli ha bisogno di correzione, non io. Mi sono staccato completamente dall'azione della vendita. Allora, tutto questo processo della vendita va sopra questa cosa? Perché quando il desiderio sopraffa, tu vedi i difetti, non è che arriva subito a te il difetto, che lo riconosci direttamente che sta da te. Che tutte le tue azioni fino ad ora sei disposto a trasformarle in una mancanza nuova. Allora, che cosa mi dà questa guardia di vedere che l'amico va bene, che se io vedo una cosa difettosa in lui, sono io che ho bisogno di correzione, non lui, la necessità della mia correzione, non, piuttosto di quella dell'amico. Che cosa dà questo all'avanzamento verso l'intenzione di dare? Di nuovo? Allora, a volte quando c'è un aumento dell'oviut, potrei vedere i difetti dell'amico, che lui non va bene, lui non fa così, lui non è orientato bene. Qual è l'osservazione della conoscenza del male, che il difetto è in me, io ho fatto il danno e non l'amico? Che cosa dà questo nell'acquisto di questa qualità dell'intenzione di dare e di non ricevere? Perché questo ha un valore così grande, questo sforzo? Va contro la natura, che cosa ti posso dare? Va contro la natura, come fai a farlo? E poi a chi apparterà questo? All'uomo? In questo mondo, al desiderio di ricevere, che tutto nulla e non c'entra, non appartiene a niente, perciò è molto difficile all'uno. Allora tutto il chiarimento dell'intenzione, come hai detto, è ognuno in se stesso attraverso il lavoro con gli amici, non può esaminare le intenzioni degli amici. Questo vuol dire spiare, no? Sì? Dice sì. Allora, lui apre questo paragrafo dicendo che tutti arrivano alla conclusione oggi che non c'è una certezza assoluta nella realtà. Perciò dice che i nostri saggi l'hanno capito da tanto tempo, perciò dice che dividono la realtà in occultato e rivelato. Ah, sì, che anche questi confini, rivelato e occultato, anche si cambiano. Allora, sì, ma la nostra indagine, l'indagine della qualità dell'adazione, del Bore, è vero? Qual è il tema dell'indagine dei cabalisti? Però nei confronti dell'uomo. Allora significa rivelato e occultato nel cammino. Nello stesso gradino, nello stesso stato dove ti trovi, per te c'è la parte rivelata e la parte occultata. Allora, che cos'è? Che cosa è rivelato e che cosa è occultato? Quello che puoi rivelare è che questo sia chiaro secondo tutti i vasi che hai, e tu puoi contare su questo esaminando gli altri, loro esaminano a te. Questo viene chiamato rivelato. Allora, ho preciso la domanda. Nel nostro mondo senza spiritualità, così il mondo, l'uomo può sapere con certezza una cosa, quello che egli vuole, sì? Tutto il resto è un'illusione. Sì. Allora, quando si tratta del mondo spirituale, cioè c'è l'indagine, c'è una direzione, c'è un vettore, non è così quello che desidero, ma che cosa desidero per una certa direzione, che cosa è possibile dire là che è rivelato e che cosa è possibile dire che è occultato. Rivelato ciò che l'uomo può rivelare nei suoi cinque sensi e condividere questo con altri come lui, simili a lui, e questo sarà accettato da tutti. Questo viene chiamato rivelato. Allora, che cosa è l'occultato? L'occultato è quello che si è rivelato a lui e agli altri no, non si è rivelato. E allora qua c'è un fatto, se è rivelato o occultato, nei confronti di chi e in che modo. Allora, qual è l'indagine che riguarda questo limite tra l'occultato e il rivelato? L'indagine qua è fin quanto noi sì che possiamo essere certi del fatto che noi riveliamo. Allora, perché c'è chi nell'altro lato comprenderà o che noi comprenderemo? Che significa nell'altro lato? Allora, sto cercando di capire ciò che hai spiegato prima, che il rivelato è ciò che si rivela all'uomo, che egli può riconoscere questo nella sua prossimità e condividerlo anche. È occultato è quello che egli non può condividere. Per il momento noi non sappiamo quello che sarà nel futuro. Per il momento nei nostri sensi, nelle nostre qualità non possiamo. Allora come fa a distinguere tra una cosa e l'altra? Dove passa il confine? L'uomo indaga la realtà. E gli è chiaro dove viene messo il confine. Egli determina il confine, dove è il rivelato e dove è l'occultato. Egli lo mostra a tutti, se sono d'accordo con questo o meno. Allora, cioè questo va nel lavoro in decina. Allora dice sì.